Lezione 6. Il paesaggio fluviale e lacustre. I fiumi non smettono mai di scorrere. Sicuramente ti sarà capitato molte volte di osservare un fiume che scorre. La caratteristica che tutti i fiumi hanno in comune è proprio che l'acqua non smette mai di scorrere. Si dice infatti che il fiume è un corso d'acqua perenne. Il fondo del fiume si chiama letto o alveo ed è delimitato da rive o sponde. L'acqua inizia il suo corso in montagna da una sorgente e termina immettendosi in un altro corso d'acqua, in questo caso il fiume è detto affluente, in un lago o direttamente nel mare. I fiumi che alimentano i laghi sono detti immissari, quelli che invece portano via l'acqua dal lago sono chiamati emissari. I laghi sono bacini circondati dalla terraferma. Un lago è un bacino di dimensioni variabili pieno d'acqua dolce. Ciò che lo differenzia dal mare non sono le dimensioni né il grado di salinità dell'acqua. La differenza fondamentale è che un lago è una distesa d'acqua completamente circondata dalla terraferma, raccolta in una conca chiamata bacino lacustre. Oltre che da un fiume, un lago può ricevere acqua da sorgenti sotterranee oppure dallo scioglimento di nevi e ghiacciai. Naturalmente, anche l'acqua piovana contribuisce in misura più o meno grande a seconda della piovosità della zona. In zone molto calde, alcuni laghi si svuotano grazie alla sola evaporazione dell'acqua. In genere l'acqua dei laghi è dolce perché il continuo movimento di acqua in entrata e in uscita non permette ai sali di depositarsi. Ci sono però anche laghi salati, laghi molto grandi che si trovano in genere al di sotto del livello del mare e sono privi di emissari. La quantità d'acqua di un fiume è detta portata. La portata di un fiume è la quantità di acqua che attraversa una determinata sezione del fiume in un secondo. In pratica, devi immaginare di tagliare una fetta nel corso di un fiume. La portata è la quantità d'acqua che attraversa quella fetta nell'arco di un secondo. La portata non è sempre la stessa. Aumenta man mano che il fiume riceve le acque dai suoi affluenti, ma cambia anche a seconda delle stagioni. È maggiore in autunno e in inverno, grazie alle piogge abbondanti, e in primavera, in seguito allo scioglimento della neve in montagna. L'andamento della portata nel corso dell'anno si chiama regime del fiume. Varia da portata massima, di piena, a portata minima, di magra. Quando l'acqua è abbondante per tutto l'anno, si dice che il corso d'acqua ha regime fluviale. Quando invece piene e magre si alternano a seconda delle stagioni, il regime è chiamato torrentizio. Infine, un fiume è detto navigabile quando navi o altre imbarcazioni riescono a percorrerne il corso. L'aspetto del fiume cambia nel suo corso. Un fiume, dalla sorgente a quando termina il suo corso, presenta caratteristiche molto diverse. Alla sorgente è un piccolo ruscello che si trasforma poi in torrente con acque che scorrono impetuose a causa della forte pendenza. Qui si formano rapide cascate e l'acqua esercita una forte azione di erosione. Per questo gli argini dei torrenti devono essere robusti, in pietra o cemento, e il letto è fatto di sassi pesanti. Questo tratto iniziale che scorre in genere in montagna è detto corso superiore. Nel tratto centrale o corso medio il fiume rallenta a causa della minore pendenza. Nella parte finale, o corso inferiore, il fiume scorre ormai lento in pianura, creando, se incontra un ostacolo, ampie curve, chiamate anse o meandri, dove deposita il materiale più leggero come sabbia e argilla. Se il terreno è totalmente pianeggiante, il fiume tende ad allagare le aree vicine, formando paludi e stagni. Per evitarlo, spesso in pianura il fiume è contenuto da robusti argini artificiali. Il territorio che comprende tutti i fiumi che confluiscono in uno stesso corso d'acqua si chiama bacino idrografico. I suoi confini sono le creste delle montagne circostanti che costituiscono la linea spartiacque. La foce è il punto in cui il fiume entra nel mare. La foce può essere a estuario o a delta. La foce a estuario è simile a un lungo imbuto. È creata dalle correnti marine provocate da alta e bassa marea. Con l'alta marea, quando il livello del mare sale, si genera una corrente che risale il fiume, chiamata corrente di afflusso. Con la bassa marea, quando il livello del mare scende, si crea una corrente contraria, la corrente di riflusso. Queste correnti non lasciano depositare i sedimenti dal fiume e la foce resta quindi aperta. La foce a delta ha una forma ramificata. Si crea quando le onde e le correnti del mare sono deboli. I detriti che il fiume ha trasportato nel tempo si accumulano e creano una pianura triangolare. Il fiume, per continuare a scorrere, si allarga e si ramifica in tanti rivoli più o meno grandi. Il nome è dovuto alla somiglianza di questo tipo di foce con la lettera greca delta, che ha forma triangolare. Esistono anche fiumi sotterranei. Esistono fiumi il cui corso è prevalentemente sotterraneo. Questo fenomeno è chiamato carsismo perché è comune nel Carso, una regione al confine tra Italia, Slovenia e Croazia. A causa dell'erosione delle rocce calcaree che formano il suolo, l'acqua piovana con il tempo si infiltra in profondità, crea così delle grotte con rocce che pendono dai soffitti, stalattiti, e altre che si innalzano dal basso, stalagmiti. Il carsismo si riconosce all'esterno dalla presenza di doline, bacini di raccolta dell'acqua piovana e inghiottitoi, fessure attraverso le quali l'acqua penetra nel sottosuolo. I fiumi e i laghi influenzano il paesaggio. La presenza di un fiume o di un lago condiziona e trasforma il paesaggio. Lo scorrere dell'acqua modella le valli da cui scende e, trasportando detriti, nel corso del tempo forma e modifica le pianure. Inoltre, la disponibilità di acqua dolce favorisce l'agricoltura e la creazione di insediamenti umani. Non a caso, infatti, le grandi città sono spesso attraversate da un corso d'acqua. Il fiume, inoltre, costituisce da sempre un'utile via di collegamento e di trasporto per persone e merci. Per sfruttare al meglio la disponibilità di acqua dei fiumi, gli esseri umani hanno costruito varie strutture. Dighe per governare la corrente e la portata e, in alcuni casi, produrre energia idroelettrica. Canali e acquedotti per portare l'acqua nei campi o nelle case. Chiuse per consentire alle barche di superare i dislivelli. Porti fluviali per l'approdo delle barche. Ponti o guadi per permettere il passaggio da una sponda all'altra. Purtroppo l'intervento umano provoca spesso anche l'inquinamento delle acque fluviali, con conseguenti danni ad ambiente e agricoltura. Inoltre, lo sfruttamento eccessivo delle acque, unito alla sempre più frequente siccità, può causare il prosciugamento totale o parziale di un corso d'acqua o di una falda acquifera, con ulteriori danni e disagi. Il lago, da parte sua, con i suoi fondali, le sue sponde, le piante e gli animali che lo abitano, costituisce un importante ecosistema. I laghi, infatti, oltre a essere importanti riserve idriche, raccolgono le sostanze e gli elementi nutritivi accumulati dai fiumi lungo il loro corso. Questo favorisce lo sviluppo di varie specie animali e vegetali che danno origine a un ambiente caratterizzato da una particolare biodiversità. In prossimità dei laghi si trovano frequentemente specie anche molto diverse rispetto al territorio circostante. In particolare, i laghi più grandi, oltre i 100 km quadrati di estensione, hanno grande influenza sul paesaggio. La massa d'acqua, infatti, accumula il calore durante il giorno, rilasciandolo più lentamente rispetto al suolo. Si crea così un microclima particolarmente mite, con poche differenze di temperatura tra il giorno e la notte e tra le diverse stagioni. La mancata manutenzione degli argini o la loro eccessiva cementificazione porta invece al rischio di inondazioni e smottamenti.